tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Questo è il The Rock Show, io sono Emilio Pappagallo, insieme sino alle 10 anche quest'oggi, venerdì 9 maggio 2025. Ripartiamo con i Genesis tra pochissimo. 3899 106 600. I vostri messaggi, il nostro buongiorno, le notizie di oggi.
Radio Rock Podcast.
Cooper con Black Mamba, 7:16 minuti. Alla 7 vi leggo una cosa, intanto clamoroso di Giorgio Dell'Arti, senti questa, molto interessante. Allora, voi sapete quante sono le aziende italiane che sono, quindi aziende che operano in Italia, che sono condotte da persone nate all'estero? Quante sono secondo voi? Aziende italiane condotte da persone
nate
all'estero.
Almeno 132.
132 aziende nate da persone... condotte da persone nate all'estero. Maurizio, secondo te?
344.
Bene, sono 660.000 le aziende in Italia condotte da persone nate all'estero. Dato,
Quindi anche media impresa, diciamo.
C'è un più 35% sul 2006. Insomma, è un dato che fa riflettere, perché ci sono sempre più... Noi andiamo all'estero, diciamo così, e poi ci sono sempre più persone nate all'estero che vengono a condurre aziende nel nostro paese.
Dovrebbe essere il senso della globalizzazione, intesa nell'accezione più positiva. Quindi forse proprio il superamento definitivo del, no, del concetto di confine.
Tu la vedi così, Tu la vedi così.
Potrebbe essere. Capire, e sarebbe carino capire che tipo di aziende sono. Se sono, per esempio, è tessile, che ne so, è abbigliamento, cioè quelle cose per cui noi siamo famosi nel mondo.
Allora, ragazzi, ieri quando è stata la ormai non si parla d'altro che del nuovo Papa, ovviamente, quando c'è stata la nomina del nuovo Papa, e quindi la diciamo l'indicazione da parte della Chiesa del nuovo Papa, il nome scelto, il nome di questo cardinale, molti di voi mi hanno scritto, ha cominciato il telefono a suonare, molti di voi mi hanno scritto perché insomma hanno notato che c'è stata una previsione azzeccata da parte del The Rock Show. Fra l'altro devo dire che nessuno di voi nel canale Telegram ha azzeccato, quindi gadget della radio ce li teniamo noi, però guarda caso circa un mese fa, cos'era, era il 9 aprile, nel The Rock Show succedeva questo. Riascoltiamo per favore, perché poi ricordo, che non si dica, Maurizio, che non è avvenuta questa cosa.
Non mi ricordo
quindi,
proprio niente.
No, te lo faccio sentire io quello che è accaduto. Vai, sentiamo quello che è accaduto 9 aprile, un mese fa. Vediamo che cosa è accaduto.
Allora, no, io vorrei dirlo, vorrei dirlo. 9 oggi, che giorno? 9 aprile, ragazzi, 9 aprile, sono le 8:44 minuti. Mettiamoci tutti quanti, Mauri, mettiamoci tutti quanti un attimo in discussione, no Mauri? In discussione, e diamo il nostro toto pontefice. Io dico facciamo così, io dico chi è secondo me e voi ci dite, e voi dite il nome che sceglierà. Secondo me sarà lo dico qui, lo dico e qui lo nego, sarà un papa americano, il continente americano. Adesso non so bene il paese esattamente, ma sarà come Nord America.
No, secondo me si tornerà all'Italia, inevitabile.
No, papa nordamericano.
Io aggiungo, rilancio, non solo nordamericano, proprio statunitense.
Allora, papa nordamericano statunitense, sono le 8:44 di... Quale potrebbe essere il nome, Mauri, secondo te, per questo papa americano?
Allora, se è americano, come dite voi, c'è il cardinale Prevost, come si chiami.
Sì, l'americano. Quello, allora, attenzione, io dico qua, papa sarà americano, cardinale Prevost potrebbe essere il nome giusto.
Siamo d'accordo.
Io dico, il nome, secondo me, che sceglierà sarà... allora, guarda, per me è o... No, Pietro, non credo... O Pietro... O Leone potrebbe essere pure. Leone, che via c'è Leone? Via Leone 13, quindi
14.
Allora, secondo
Leone
me, 14. Secondo me, Leone 14esimo, papa americano. Segnate un attimo, 8:44. Oggi è 9 marzo 2000.
È aprile, che marzo.
Cazzo, rincoglionito. 9 aprile, 8:44 del mattino. Segnate per favore, questa la tagliamo, Ale.
No, scusate ragazzi, scusate, vogliamo farci un applauso? Cioè, abbiamo azzeccato tutto.
Motivo per cui alle 9.05 Prevost sarà ospite.
Abbiamo vinto i gadget della radio.
Abbiamo vinto più che i gadget, abbiamo vinto tutto praticamente. Ragazzi, cioè, ma io non lo so, abbiamo azzeccato tutto, devo dire, e come al solito, The Rock Show sa le cose in anteprima.
Perché noi ragioniamo.
Ragazzi, noi ragioniamo. Ma è mica facile azzeccare sia il nome che anche il nome scelto. Ragazzi, uno poteva azzeccare uno dei due.
No, vabbè, anche
complimenti
perché, insomma,
al The Rock Show.
Veramente, non era certo un nome papabile, se l'hai detto Parolin.
No, ma io lo so, perché
balla,
lo sapevo, perché noi tifavamo per Pizza Balla, però lo sapevo che i nomi troppo citati poi non so mai loro. Vabbè, insomma, ragazzi, prendiamoci questa piccola soddisfazione. Abbiamo azzeccato tutto, tutto il The Rock
Show.
Benissimo, arriva di Prodigy con Firestarter, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Qualcuno ci ha fatto notare che quando abbiamo fatto la previsione Papa Francesco non era ancora morto. Stava male. Noi quella puntata,
l'altro periodo in cui dicevano che era già morto da mesi.
Sì, tra le altre cose, era una puntata in cui abbiamo ragionato un po' sui complottismi. Abbiamo detto, vabbè, ma comunque se dovesse essere, quando sarà, chi potrebbe essere il nuovo
infatti
Papa?
Abbiamo fatto un complotto,
quindi,
anche noi in realtà.
Assolutamente sì.
Si parlava in questo senso.
Sì, sì, era la puntata organizzata, diciamo, da quel punto di vista lì. Allora, siete stati profetici, ci scrivono e poi vabbè, insomma, sono contento. Mortacci vostra, uscite i numeri, ci dice qualcun altro, evviva Gesù. Ci scrive invece un terzo signore,
parla direttamente Gesù,
da lassù. Allora, perché li sfruttano per non pagare le tasse, anche perché con certi numeri così alti verranno contati anche gli autolavaggi, i negozi di frutta, tutti intestati a stranieri che in realtà vengono solo trattati come schiavi e come teste di legno. Questa è un'altra lettura invece rispetto a quella che
visti
faceva
i numeri potrebbe essere
Alessandro Di Rocchi
anche
la giusta
credibile. Ora, testa di legno non lo so, però diciamo che se intendiamo anche la piccola e piccolissima impresa, in effetti è un numero che potrebbe esserci. Poi sì, andrebbe un po' capito.
Allora, c'è il nostro amico che Fabio che ci dice che l'intelligenza artificiale di Meta aveva preso, però siamo stati più forti noi perché noi abbiamo detto un nome solo. L'intelligenza artificiale di Meta ha dato una rosa di candidati, tra cui c'era anche Robert Prevost, che effettivamente è stato citato poco. Va bene, sentiamo ancora, vai.
A parte che questa conversazione non me la ricordo e ascolto sempre.
Questo sbagli. Quindi, ti perdi i pezzi, sbagli.
L'intelligenza artificiale, quella sede riscritta, rifatta.
Ma dai, scusa. Guarda, aspetta, no, questi sono capaci di negare che esista il sole, sono capaci. Capaci negare l'innegabile.
Tu ci ascolti sempre tutti i giorni dalle 7 alle 10.
Evidentemente no, Mauri, evidentemente no.
Ma dai.
100 su 100 neanche vi ricordavate di averlo detto. No, io non mi ricordavo assolutamente, sono onesto, non mi ricordavo assolutamente di averlo detto e fra l'altro me lo sono ricordato soltanto scritto nella chat ieri del The Rock Show, me lo sono ricordato soltanto quando mi hanno scritto delle persone dicendo: oh, ma ci avete azzeccato? Allora ho scritto: regà, ma che ci avevamo azzeccato? Siamo andati a riprendere la registrazione. Però,
anche
insomma,
perché noi ti diciamo di cazzate tutti i giorni.
Voglia.
Chi se ne voglia.
Buongiorno.
Vai.
Buongiorno. Beh, a lei. Certo, hanno fatto Papa uno che manco doveva entrare nel conclave, visto che era coinvolto nei presunti insabbiamenti, gli scandali dei pedofili in America. Ci hanno fatto
vabbè,
pure Papa.
Che sarà mai, ragazzi?
Vinto, meglio socialisti che da perfetti sconosciuti vincono Sanremo.
Come state indietro come la coda del cavallo, dai, ancora con questa storia, dai, vecchie cose, dai, insabbiate. Passato del tempo, dai, rompete i coglioni.
Stavo pensandoci ieri pure amici nei gruppi, gli ha fatto il Toto Papa, tutte queste cose qua, no?
Sì.
Poi alla malapena mi ricordo com'è fatto Papa Francesco e non ho la minima idea di come sono fatti
più
i nuovi candidati. So solo che uno era di colore, un altro americano, credo. Me l'avete detto voi.
Sì, sì, abbiamo
però
detto noi il 9 aprile, fra le altre cose.
Riesco a isolarmi fottutamente dal mondo.
Possiamo dire in tempi non sospetti. Vai ancora, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno. Ma siete dei bugiardoni, ma non è vero che avete fatto quella conversazione?
Ma come non è vera la conversazione?
Bugiardi.
Ma come bugiardi? Ma come bugiardi? Allora, siate onesti, avete viaggiato indietro nel tempo per sostituire voi stessi nella diretta e cambiare il pronostico. Vai, sentiamo ancora.
Di Chicago, mister per conto di Dio, è uno dei Blues Brothers.
Bene, poi The Rock Show come i Simpson, ci scrive Carla. Poi ancora,
bravo,
vai, sentiamo, vai.
Come faceva da sapere che sarebbe morto Papa Francesco? 12 giorni prima che avvenisse.
Tra l'altro pure quella è una grande previsione che ci pensi. Come facevate? 88 anni stava male, come faceva?
Dicevano, ti ricordi che pure Corona aveva detto è morto. Allora noi in seno abbiamo giocato discorso. Dice, vabbè, allora se è morto decidiamo
chi potrebbe essere. Poi abbiamo pure chiesto agli ascoltatori che ci hanno dato dei nomi improbabili, Pippo Franco e cose più assurde. Nostradamus al The Rock Show gli spiccia a casa. Comunque il Papa è il zio del nostro Giuliano, zio del nostro Giuliano.
È vero, io mi aspetto anche dei cadeau da parte di Giuliano Leone, che se lo riporta oggi è una merda.
Assolutamente sì, siete dei fenomeni. Avete azzeccato pure che moriva Papa Francesco dal 21 aprile. Vabbè, abbiamo spiegato, ragazzi, mamma mia. Diciamo che è stato letto
sono
anche
quelli che stanno attenti, capito?
Perché il Vaticano vuole evitare i dazi americani. Questa è bellissima, un'altra forma di complottismo. L'ha scelto Trump, questo Papa. Trump. Vogliono evitare i dazi. Da non credente mi ha colpito vedere la sua espressione di commozione e di timore davanti alla folla. Evidentemente capisce l'ingrato e difficile compito che lo aspetta in questo mondo sempre più frammentato e alla deriva. A Cazzari, scrive Nico 89. Poi sentiamo ancora. Vai.
Ascolto tutte le mattine, però devo dire ogni tanto invece dai 7 magari capita dai 8. Mi sono perso la puntata.
Dimmi il Pantheon, non mi dire la Rotonda.
Poi ero convinto che era. E cosa? Struzzata, se ci avete indovinato, davvero dateci i numeri.
Bene, Fabrizio, daremo i numeri. Daremo i numeri. Allora, Simone, i numeri li diamo tutti i giorni praticamente. Sì. Meno male che ci siete voi, perché i poteri forti non ce lo dicono. Attenzione, vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
Fate parte della massoneria. Avete voi le redini del mondo?
Insomma, le redini del mondo, però potremmo.
Allora,
sentiamo.
Mi prendete un pro.
Bene, poi ancora, vai, sentiamo, vai.
Secondo me Papa Francesco l'ha ucciso J.D. Vice, visto che è l'ultima persona che l'ha visto, e l'ha sostituito con uno di loro.
Uno di loro, benissimo. Ci fermiamo un secondo, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Disturbed con Down with Sickness. Ragazzi, arrivano tantissimi messaggi di congratulazioni, di complimenti al The Rock Show per aver azzeccato il nome del Papa.
Qualche critico invidioso.
Qualche invidioso. Chi è Papa Leone 14esimo, Robert Francis Prevo, 69 anni, un cardinale americano da Chicago, con oltre 20 anni di servizio in Perù, dove è diventato vescovo e cittadino naturalizzato, ha guidato l'ordine degli agostiniani a livello mondiale, dal 2023 capo del dicastero per i vescovi, una delle cariche più influenti della curia romana, nominato da Papa Francesco. È considerato una figura di equilibrio fra l'ala progressista e quella conservatrice, quindi è un po' a metà. Con uno stile sobrio, riflessivo e vicino alla gente, in linea col principio pastorale di Francesco, su tematiche LGBTQ ha espresso posizioni tradizionaliste, criticando la normalizzazione dello stile di vita omosessuale. Adesso è questi omosessuali, no? Che vogliono
la normalizzazione
dello stile di vita omosessuale. Cioè il fatto che si normalizzi, che possano esistere questi froci, no? Voglio dire,
lui veramente vuole questa cosa qui?
No, è contrario, ma ci mancherebbe altro.
Signore Dio, perché non avevo compreso un attimo,
criticando, ho detto, la normalizzazione dello stile di vita omosessuale.
Adesso anche i frocetti no, eh?
No, vabbè, ma adesso va bene anche i frocetti, ma che sia normale, non va bene, no? È normale addirittura.
Allora,
ha criticato le famiglie alternative in un discorso del 2012, si è anche opposto all'introduzione dell'educazione di genere nelle scuole in Perù, definendo l'ideologia di genere confusionaria. Mettete confusione negli ragazzini. E è promotrice di identità inesistenti. Ha affrontato critiche per la gestione di casi di abusi sessuali sia in Perù sia negli Stati Uniti, ma i suoi sostenitori parlano di campagne diffamatorie orchestrate da settori conservatori contrarie alle riforme di Francesco. Riservate e prudente le dichiarazioni pubbliche, è noto per la sua moderazione. Diversamente da Francesco, evita gesti plateali e preferisce un approccio più contenuto e istituzionale. C'è il suo profilo su X, che insomma ovviamente molti hanno spulciato, trovando anche così delle critiche all'amministrazione Trump, a J.D. Vance in particolare. C'è un post infatti che insomma ci sono parecchi post, ovviamente uno in particolare sta circolando molto commentato, riprende un articolo del National Catholic Report scritto da un giornalista statunitense su una rivista cattolica, che commenta in modo molto critico una frase pronunciata dal vicepresidente J.D. Vance sull'accoglienza dei migranti. Vance aveva detto: c'è un concetto cristiano secondo cui bisogna amare prima la propria famiglia e il proprio vicino, poi la propria comunità, poi i propri concittadini e dopo ancora il resto del mondo, dice Vance, no? Cioè bisogna prima
una classifica di chi bisogna amare.
E il ora neopapa Leone XIV all'epoca Prevost, cardinale Prevost, ha ricondiviso il post dicendo: J.D. Vance si sbaglia, Gesù non ci chiede di fare una gerarchia del nostro amore per gli altri. Nelle ore successive all'elezione il numero di follower dell'account è aumentato moltissimo e sono cominciate a circolare anche reazioni arrabbiate della destra trampiana. Tra queste c'è stata anche quella di Laura Loomer, un'attivista di estrema destra, fervente sostenitrice di Donald Trump, considerata molto vicino al presidente, nota per le sue posizioni razziste e cospirazioniste, la quale ha scritto questo: il nuovo Papa sostiene i clandestini e i confini aperti. Ecco, questa è la vergogna.
Che si vergogna.
Questa è la vergogna, questo signore. In un altro tweet l'ha definito un Papa anti-Trump, anti-MAGA, pro-confini aperti e un totale marxista, come Papa Francesco. Comunista. A prescindere da quello che si scoprirà sul profilo, è comunque certo che da qui in poi Papa Leone XIV prenderà possesso dell'account ufficiale, che è quello di Pontifex It. Molto bene. Dicono che appena Parolin ha saputo che non è stato nominato nuovo Papa, le sue stemmie si sono sentite fino alla fine del corso. Federico da Sacrofano. Oh,
però
Papa Francesco,
tanto ridere immaginarlo lui che rabbioso nella Cappella Sistina fa: no, porca!
Sì, sarebbe molto bello. Papa Francesco è morto 7 anni fa, ci scrivono. Dietro tutto questo complotto ci siete voi. Voi siete i burattinai che tirano i fili. Sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
Ragazzi, non so se qualcuno ha già fatto notare, sì, nessun papa romano, nessun papa nero, la profezia di Nostradamus è salva. Il mondo non finirà.
No,
questa è la notizia.
Raga, attenzione, questa è la notizia.
Voglio fare
la
un'altra notizia. Previsione.
Altra previsione, vai.
Voglio fare come
segnate.
Chi prevede le cose.
Sì.
Prevedo, previsione. Segnatevelo, 9 maggio ore sì. 7:30, l'ho
45,
detto.
Sì.
Entro 40 anni questo papa morirà.
Ti spinge a dire questo.
Cosa arrivi a dire?
Ti spinge a dire questo. Molti hanno fatto notare l'incredibile somiglianza del nuovo Papa con Claudio Ranieri. È un caso?
No, ragazzi.
È
non
un,
è un
caso,
caso, ma
non
secondo...
può mai nella
ma
vita
siete
essere
ingenui.
Un caso.
Siete proprio ingenuotti.
Bravo, ingenuotti. Questa cosa. Ma come mai da quando è iniziato il conclave Martina Carona non si è più sentita? Coincidenze? Io non credo. Ce lo fa notare anche Joe. Che se osservi bene il nuovo papa è Claudio Ranieri, proprio è lui. Se osservi bene, però, no?
Adesso fate caso a domenica, no?
Sì.
No, lunedì la Roma sarà a Bergamo.
Sì. Bergamo. Oh, c'è Simona che ci manda una foto del buono spesa da 100 euro PIM Iperfamily e Agora. Una foto con sottoscritto: grazie Radio Rock.
No,
prego,
dico,
Simona.
L'hai capito,
non
Simona?
Notato,
che tu magni grazie a Radio Rock.
Sulle spalle di Radio Rock.
Hai capito? Vergogna.
Vabbè. Il maestro. Sentiamo il maestro. Vai. Maestro, vai, forza, avanti.
Pronto?
Domenico Pini, vai.
Oggi alle 19:13 sì. Piazza San Pietro.
Sì.
Il nuovo papa è il cardinale Robert Francis Prevost.
È bello,
si chiamerà Leone XIV.
Dammi entrata dentro questa canzone.
Papa praticamente legge i fatti cantando.
Gloria. Non c'è una melodia, niente.
Come no?
E tu che capisci, Mauri? Senti.
Io un po' cartone animato. Beh, basta, grazie. A posto.
Grazie, continua. Maestro.
Basta.
Leone XIV.
Grazie,
signore.
A cosa?
Signore. E via a ripetere.
Vabbè, basta così, però. Vabbè,
grazie signore.
Vabbè. Il soprano si chiama Viva Papa XIV, composto dal cantautore professionista Domenico Bini.
Grazie signore.
Bene.
Grazie.
Papa Leone XIV.
Guarda che non è facile scrivere una canzone così al volo, eh.
Oh, che è facile.
Papa Leone
XIV.
Non ti permettere.
Viva Papa Leone XIV.
Radio Rock Podcast.
Busha con 60 Ways of Forget. Oh ragazzi, a me i Bush sarà che mi piacciono tantissimo, li ho visti anche più volte dal vivo. Devo dire che magari fanno sempre la stessa canzone anche loro, non più così tanto ispirati come in passato. La band di Kevin Rose, a me mi piacciono proprio tanto, non lo so, mi piace proprio il loro, e credo che loro sono stati ingiustamente, siccome sono usciti nei primissimi anni 90, nella prima parte degli anni 90, quando infuriava il grunge, sono finiti un po' nel calderone degli imitatori, no? Dei fotocopiatori, dicevo fotocopiatori, fotocopianti, non so, del
coveristi,
sì, del grunge. Invece no, secondo me hanno loro personalità, sanno scrivere. Gavin Rossdale sta a scrivere le canzoni e hanno, non so, mi sono sempre piaciuti moltissimo. Va bene, comunque Gesù non ci chiede di fare differenze fra chi si deve amare tranne i gay. Tranne...
Il Papa Leone!
Allora ragazzi, Papa Leone giustamente dice non si deve fare differenze fra chi amare. Ecco, però questi froci adesso però esagerano. Dica,
aspettiamo, mo glielo chiederanno, no? Noi vedremo nei prossimi giorni che cosa
devono chiedere.
Gli diranno, scusi, sui frocetti, cosa ne pensa?
Ma che gli devono chiedere? Tra l'altro, giustamente, come scrive, ve lo inviavo anche su... Instagram, sì. Io credo, voglio pensare Instagram. Roberta Parigiani, avvocato attivista trans, che scrive questa cosa qui.
Oui.
Allora riporta, va bene, la questione che abbiamo già raccontato, però insomma dice: il New York Times ha riportato che nel 2012, un anno prima delle elezioni di Papa Francesco, il cardinale Prevost aveva espresso disappunto per il fatto che alcuni media occidentali nutrissero simpatia per credenze e pratiche che sono in contrasto con il Vangelo, in particolare lo stile di vita omosessuale, che è uno stile di vita che io non vedo perché tu devi andare a fare quelle cose lì. Cioè, ma che stile di vita è, ragazzi? È quelli che si drogano, quelli acquisati omosessuali, ma che stile di vita? Ma ragazzi, siete sempre in tempo. Le famiglie alternative composte da partner dello stesso sesso e dai loro figli adottati. Che schifezza, che roba. Che roba vergognosa, eh? Va bene, vale. Comunque, ragazzi, non è che serviva scavare nel passato, scrive Roberta Parigiani. A scanso di equivoci e polemiche, ripetiamolo tutto insieme: avere la fede cristiana non vuol dire essere obbligato a chiudere gli occhi dinanzi al fatto che l'istituzione papale sia ormai evidentemente la più solida espressione di un patriarcato oppressivo, elitario, macista, ultraconservatore e ostile a qualsiasi barlume di autodeterminazione del corpo e dell'identità. Accettare di essere la massima espressione di tale disforia oggi è già in partenza un posizionamento politico insostenibile. Ci dice che qualche giorno fa ha avuto il piacere di dialogare con Don Giulio Mignani, ex sacerdote che a Pasqua ha lasciato la Chiesa proprio in opposizione a quella insostenibile oppressione delle libertà di cui l'istituzione ecclesiastica non riesce a fare a meno. È chiaro che abbiamo posizioni spirituali diverse, ma rispetto e ammiro la coerenza e il coraggio di un credente come lui, un uomo che ha la fede, ma che comunque è in grado di vedere e contestare l'ingiusta oppressione che l'istituzione ecclesiastica ha fatto propria e di cui non vuole fare a meno. Una scelta quindi c'è, Giulio Mignani l'ha dimostrato, e chi pensa che avere fede, voglio dire, tapparsi gli occhi, ha molto molto da riflettere. Vabbè, sentiamo chi c'è. Vai, sentiamo.
Comunque, ragazzi, il gioco delle somiglianze sta andando alla grande. Allora, c'è chi sostiene che assomigli tantissimo il Papa a Amedeo Minghi.
È vero, è
chi
verissimo.
Invece è Nicky Vendola.
Vero, anche.
Queste storie mi stanno facendo morire dal ridere. Adesso si aggiunge quest'altro personaggio che citate voi. Ma
Claudio
non so,
Ranieri, comunque, è un altro personaggio.
Viva il gioco delle somiglianze.
Viva il gioco
interesse completo per
viva
il cazzo.
Viva il... Bravo, quest'altro personaggio strano che avete citato voi. Allora, è un mix effettivamente fra Papa Leone XIV.
Lui,
quindi, però, c'è anche se stesso un pochino, no? So, poi Claudio Ranieri, tu prendi Leone XIV, mischialo con Claudio Ranieri, mischialo con Nicky Vendola, mischialo con Amedeo Minghi, mischialo col Cardinal Prevost e viene fuori Leone XIV.
Che è lui,
ritorna al punto di partenza. Calma, calma, signori. Vai, sentiamo. Vai.
Grazie, signore. grazie.
Che mi è già entrata dentro quella canzone, ragazzi.
Dentro dove è entrata?
Beh, lascia
tutta dentro,
dove
dentro.
Tutta dentro, Mauri. Tutta dentro.
Che cazzo.
Hai calmo.
Che merda è sta roba, fanculo sto nuovo papa già.
Ma che c'entra?
E quello che fa ste canzoni le merda.
Ma che c'entra il nuovo papa? La rabbia.
Come 14esimo. Allora, se non la mettete in rotazione tra le novità che
bella questa
scomunicare.
Bene, 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 ottimo, ottimo. Dove siete in sintonia?
Su Radio Rock con Rick e Clyde.
Give it to me one more time.
Come mai siamo arrivati a Video Music, Rick?
Per puro caso. Eravamo già negli studi, erano già televisivi, si chiamava Teleelefante, tra l'aste di tappete, lezioni di yoga e un comico, un genovese che si chiamava Beppe Grillo.
Con il suo autore genovese, Antonio Ricci.
Sì, poi c'era quello che ti dava sempre l'oroscopo ogni giorno a te, Mago Otelma.
Sai che Otelma è un anagramma di Amleto?
Hamlet, to be or not to be. E poi lezioni di inglese con Rick e Clive.
E da lì a Video Music, scusami?
Un giorno siamo lì, dentro lo studio, registrando penultima puntata di nostra serie.
Dedicata a che cosa?
Present Continuous.
I am listening.
Come voi state ascoltando, you are listening to the radio now. Vestito da dottore, lui su quattro zampe su una tavola, dico a Clive, open your mouth.
Cioè, apriti la bocca.
Io prendo una rotola di carta igienica e cerco di infilarlo dentro la sua bocca mentre dico, he is eating the toilet paper.
Quando sei generoso.
Sta mangiando la carta igienica. Una frase che è chiaramente molto utile. Dall'altra parte del vetro nello studio ci stanno guardando due personaggi.
E chi sono?
Uno è Ciro D'Amico e l'altro?
Danny Beswick, un produttore musicale.
Ciro D'Amico è stato un grande musicista, compositore anche di una big hit, un numero uno che si intitolava
Soleado.
Della nascita a New York City in 81 di MTV.
Quindi Ciro D'Amico era lì per creare Video Music.
Poi vedi noi facendo questi sketch e dico, questi chi sono?
E come rispondono?
Due matti inglesi che stanno finendo a lavorare qui, dai, lascia perdere. Invece lui dice, no, no, questi due matti sono ideali per noi. E così nasce Video Music con
All Night Long di Lionel Richie. Well,
Radio Rock Podcast.
New Order con Blue Monday su Radio Rock alle 8 e 11 minuti. Allora qualcuno ci chiede un pezzo dei Ghost. Vediamo un po', dai, sentiamo. Vai.
Papa Leone XIV sì. Ha tuonato contro J.D. Vance scrivendo, oh, non mi veni a trovare?
Sì, non sì, questo diciamo probabilmente potrebbe essere buono da parte sua.
Molto
potrebbe
pare
essere
l'angelo della morte J.D. Vance. Passa e via.
Allora, lista di J.D. Vance. Amare prima, i familiari, i vicini, gli animali, i vegetali, l'umido, i protisti, le chewing gum per terra,
Licheni,
Maurizio
Muschi.
Paniconi, ci scrivono, vai, sentiamo, America facce Tarzan, poi sentiamo ancora, vai.
Plim, 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 plim.
Buongiorno.
C'è una previsione, plim, 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 plim. Pappagallo a giugno farà un viaggio in Turchia, plim, 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 plim. E ci darà tutte quante
bravo
le informazioni su Our Around the Rock.
Come fai a saperlo?
Viva Pappagallo 23esimo.
Allora, Razorblade Suitcase lo reputo uno dei migliori album rock degli anni 90. Direttore, non sbaglia un colpo. Bravo, bravo. Bravo Piero, soprattutto per questa tua ultima osservazione. Vai, sentiamo.
Ma c'era un gioco delle somiglianze, perché appena ho visto il Papa ho detto, Dio assomiglia troppo a mia nonna Emilia.
Allora, attenzione, attenzione, sì, attenzione, attenzione.
Qui volevamo
tu
arrivare.
Tu prova a prendere Leone, metti Maurizio, Leone XIV, mischialo con Claudio Ranieri,
Claudio Ranieri,
mischialo con nonna Emilia, mischialo con chi era quell'altro?
Cosoli.
Dai, Jeremy Irons, chi cazzo
no,
era?
Che
no, no, dai, detto. Hanno detto uno di questi.
Amedeo Minghi.
E, bravo, Amedeo Minghi. E viene fuori Leone.
No, c'era un altro.
No, c'era un altro. E viene fuori Leone.
Leone
14.
Papa Prevost, figlio di Khmer della tribù degli Star. È uscito il Papa.
Esatto.
XVI.
Esatto. Vai, sentiamo ancora, vai.
A me, sinceramente, questo nuovo Papa mi pare proprio la reincarnazione di Dan Peterson. Oh, oh, è incredibile.
Bravo.
Non ci posso credere.
Ah, tu prendi Leone. Così. Parla così, come no?
No,
parla. Oh, hey, ragazzi, allora, la pace sia con voi. Come on. Hai visto quando si è affacciato?
Oh, yeah,
tu hai visto ieri quando Maurizio si è affacciato dalla. Palcoscenico, no? Dalle quinte, no? Di Piazza San, come si chiama? San Michele.
San Cosimato.
Piazza San Pietro, si è affacciato,
messo Manicaretti,
no? Si è messo lì la tonaca, no? E ha cominciato a fare. Oh ragazzi, come on,
yeah, fuck me hard,
hai sentito quello che ha detto?
Spank my ass, spit on my pussy,
ma hai sentito quello che ha detto quando
così?
È arrivato che sul palcoscenico, sul proscenio, no? Di Piazza San Pietro, che ha detto
no,
ha detto la pace sia con voi,
ma non parla così.
Fucking come idiots on,
pass me that ball, would
what
you
the fuck?
Oh come on,
oh,
allora quanto, allora mi fate un esempio di machismo nella Chiesa Cattolica, per favore? A parte questo, un machismo nella Chiesa Cattolica, ci dice Anna. Mi fate un esempio di machismo veramente, scrive Sara, somiglia al presidente Mattarella, bravissima.
Eccola,
è
prendi.
Identico. Come on, sir, presidente Mattarella. Oh yeah. Allora tu prendi
Luigi
XIV.
Leone, che Luigi?
No, Luigi,
Luigi.
Come dire, il re sole.
Poi Amedeo Minghi.
Vabbè, Luigi XIV, Amedeo Minghi. Dan Peterson,
nonna Emilia,
Claudio Ranieri,
e questo qua.
Aspetta, Amedeo Minghi, Luigi XIV, e viene
detto.
Fuori il cardinale Prevost. Vai, sentiamo, vai.
Quando si è affacciato, poi ha detto anche: per me, Cristo numero uno.
Bravissimo, bravissimo. E poi ha detto pure: il rosario è buono qui. È buono qui. È buono qui, Mauri.
Sono il presidente della Repubblica Italiana, Capo Supremo delle Forze Armate. Sì. Faccio gli auguri al nuovo Papa, ma voglio dire che non mi assomiglia per nulla.
Bene. Allora, invece l'imitazione, devo dire, somigliava, eh? Era somigliante. Dai, non è vero. Il Papa parla italiano meglio di Gigi Bilancioni, ci scrivono. Allora, hai visto quel passaggio poi, Mauri, dalla loggiato, no? Di
passaggio chiave,
Piazza San Pietro, quando lui ha detto: io ascolto sempre Gesù Cristo e il The Rock Show.
Oh Cristo,
però,
The Rock Show.
Più Trump.
The Rock Show l'ha detto, ma non parla così.
Non parla così?
Non
allora,
parla
non
così.
Me la riesco a togliere la testa. Viva Papa Leone, 14esimo. Viva Papa Leone.
Uguali. Maestro Bini le fa tutte uguali.
Ma questa è la forza del maestro Bini, però. La grande forza del maestro Bini è che sembrano. Allora, pure i Rolling Stones si fanno tutte uguali. Se la prendete. Pure gli ACDC la fanno tutti uguali.
Un filo azzardato.
No, diciamo che in mezzo
questa
una variazione di musica ce la mettono, insomma, lì
no.
Monocorde.
No,
ti sbagli.
Secondo me somiglia pure a Gualtieri.
Allora, sai chi volevo dire io? Lo sai chi volevo dire? Brava. Sai chi volevo dire io, Antonella? Volevo dire Gualtieri, sindaco di Roma.
Prendi un po'
son
di
Gualtieri, sindaco di Roma.
Oh, what the fuck.
Allora,
Jesus
prendi
Christ.
Luigi XIV.
Amedeo
sindaco
Minghi.
Gualtieri, Amedeo Minghi, Claudio Ranieri,
zia Emilia,
nonna Emilia,
zia,
Emilia, Freddy Mercury, no. Metti insieme, viene
fuori
Papa
Leone,
questo qui, Leone XIV, il Papa è pure un po' Gualtieri, ci scrivono,
avete detto basta.
Avete mai pensato che il contrario di Leone è Enoel?
Ah, attenzione però, attenzione.
XIV, è il nuovo Papa qui per noi.
Bellissimo ragazzi, bellissimo. Io propongo ai nostri amici musicisti di farne una versione.
Papa, avete voluto così? Il Papa simpatico che parla senza peli sulla lingua, dice basta la guerra, basta questo, basta la violenza, siamo tutti uguali, queste cose qua.
Sì.
Senta, ma è stato sorpreso quando lo ha eletto il conclave?
In che senso? Ah, sì, scusa, quella roba a scena con tutti quei foglietti che scrivono i nomi, quella roba lì, dici?
Beh, sono le regole del conclave, no?
Il conclave, ma che conclave, Andrea? Il conclave ce l'ho io. Noi abbiamo fatto delle indagini di mercato, abbiamo detto come volete questo papa, volete alto, volete biondo, volete simpatico. E gli piaceva il papa di sinistra, gli abbiamo dato il papa di sinistra. Questo è anche un po' strano, no? Che dice porta il giardino, no? Poi quelli votano, votano, mangiano, poi rivotano, bevono, poi rivotano, se balla. Se poi quello che scrivono ci piano pure, tanto meglio, se no si arrangiamo. André, io queste cose le dico, ma te ti è tele per te, non andate in televisione, mi raccomando.
Ci sono le telecamere, guardi che stiamo registrando per la 7.
Vabbè, basta che a 7 vabbè, basta che non lo dici in televisione però, mi raccomando.
Radio Rock Podcast.
8:22, la nuova di Youngblood, Lovesick, Lullaby, nome d'arte di Dominic Richard Harrison. Youngblood condivide singolo e video di Lovesick, Lullaby, anticipazione più recente del prossimo disco in studio del rapper e cantatore inglese in uscita entro l'anno. Oh, intanto hanno domandato all'arcivescovo di Tokyo, presidente della Caritas Internazionale, gli hanno chiesto, ma monsignore, santità, eminenza, ma secondo lei, dica la verità, il conclave è una questione di politica? È una questione di politica? E lui ha detto no, lui ha detto assolutamente no, non è una questione di politica, è una questione di soldi.
Però se, sì, l'ho sentita questa cosa. Viva se lo ascoltate bene, sì, poi dice in quello. Realtà dice quello e no, spiega
I
anche.
So there are no apologies involved in this? Do you believe there are apologies involved?
No, I don't think so. Not at all. But maybe money, brewery.
Money's involved. Yeah. How so?
You know that the sometimes the when we talk about the partnership and solidarity, it's a matter of the partnerships. But those who have money, those who don't have money, that the relationship is very difficult. It's a very sometimes it's very sensitive issue. But so well, Holy Father and Pope Francis is always talking about it is not the who has money, who don't have money. But we have to walk together, we have to assist together.
È un pochino confuso il concetto in realtà, perché lui dice questo, dice non è una questione di politica, è una questione di soldi. Allora gli dicono scusi, come è una questione di soldi? Che vuol dire una questione di soldi? Cioè no, non è una questione di politica, è una questione di soldi, anzi lo dice proprio lui, dice è una questione di denaro, il tema della scelta del conclave. A volte quando parliamo di partenariato e di solidarietà è una questione di partnership. Quando ci sono quelli che hanno i soldi e quelli che non hanno i soldi, il rapporto è molto difficile. A volte è una questione molto delicata. Diciamo che spiega l'arcivescovo di Tokyo, come diceva Papa Francesco, il punto non è di chi ha soldi o non ha soldi, è che dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo assistere insieme, dobbiamo pregare insieme. Quindi la sinodalità è molto importante anche nella Caritas. A me sembra una supercazzola sinceramente. Poi,
ma voi non avete capito davvero il significato di queste parole?
Io ho capito che c'entrano i soldi, questo ho capito nel conclave. Poi dopo la parte dopo non ho ben
capito.
Scusa,
cos'altro ti serve di capire?
Ben capito.
Forse
vabbè,
voleva dire che chi ha i soldi dovrebbe aiutare chi non ha i soldi.
Allora,
quindi
chi ha i soldi non aspetti i soldi, questo voleva dire. Questo voleva dire.
C'è pure il detto, cioè
chi ha i soldi fa, chi non ha i soldi si arrangi, no? Questo voleva dire. Altre somiglianze a Mr. Burns e Mario Draghi, è vero ragazzi. Tu prendi un attimo Mario Draghi, Mr. Burns, Amedeo
Burns,
Minghi, Claudio Ranieri, la nonna Emilia,
la zia Emilia.
Oh, attenzione, il Papa somiglia pure a Gianni Letta, ci scrivono.
Fatto, prendi.
Gianni Letta. Gianni sai chi somiglia pure a Gianni Leone? Gianni Leone, il leader del balletto di bronzo, ho tirato fuori.
Anche
allora,
Truppi,
buongiorno,
Truppi.
Un pizzico di Mattarella e stiamo a posto. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Holy water, ice deep, man, numero uno.
Bene, poi sentiamo ancora, vai, vediamo che c'è.
Allora,
vai,
è arrivato il momento di parlare dell'argomento del giorno.
Bravo,
i nostri nomi se fossimo pontefici.
Ottimo,
inizia Mauri.
Ottimo, inizia Mauri, vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, ma non ha detto pure, grab the knife.
Arnold by the Pussy?
Non credo, non credo abbia detto questo, ma poi possiamo verificare eventualmente. Poi vediamo ancora chi c'è. Aspetta qua. Buongiorno ragazzi, a me è sembrato Wojtyla 2.0 con un sentore di Mattarella. L'arcivescovo sembrava un po' imbriachello, No, ma forse non si esprimeva bene in inglese. Ah, no. Però in si capiva un cazzo, ragazzi, onestamente.
Perché voi ci avete, perché voi avete le orecchie foderate di prosciutto.
Tu dici era talmente parlava talmente male l'inglese che
giapponese.
Però parlava in inglese. Allora, il Papa è uguale a Billy Bob Thornton. Infatti, è una questione di danaro, come diceva Ugo Rossetti. È una questione di danaro.
A me il Papa ricorda tantissimo da vicino la zia di Maurizio Panicone. Maurizio!
Bene. Allora, fumata bianca, il Papa è americano, è la foto delle Torri Gemelle. Vabbè, questa è una roba di cattivissimo gusto, le Torri Gemelle che vanno a fuoco. Allora, invece, gli è uscita la verità e poi ha cercato di recuperare. Sai che ho avuto anch'io la stessa impressione? Che gli è venuta fuori una frase un po' infelice e poi l'ha buttata in mezzo con una supercazzola.
Sai quei pensieri che c'hai in testa, li dice ad alta voce?
L'ha buttata in caciara per dire vabbè, magari li confondo e poi non ci pensano più. Allora, somiglia anche a Enrico Letta e Paolo Di Canio. È vero.
Pochino, Paolo, allora, prendete Leone XIV, zia Emilia,
nonna Emilia,
nonna Teresa, zia Emilia.
Avete fatto in caso però che non somiglia per niente a un leone, e allora perché leone? Questo pure però è vero, effettivamente. È vero, vai, sentiamo.
C'era un gioco delle somiglianze, perché appena ho visto il Papa ho detto Dio assomiglia troppo a mia nonna Emilia.
Chi era, scusa, non ho capito.
Zia Emilia,
mia nonna Emilia.
Va bene, allora, con un salmone in mano uguale a Di Canio, ci scrive qualcun altro.
Bravo,
il sermone in mano, effettivamente non hai tutti torti. Ragazzi, vi parlo di una cosa molto, ma molto, ma molto interessante. Infatti... Rock Promotion. 30 anni di Radici nel Cemento, sabato 17 maggio al Loa Acrobax, via della Vasca Nasale. Navale sarà, non nasale.
Nasale, no, navale.
Vasca nasale, non ho mai sentito. Della Vasca Navale 6 a Roma, la band reggae ska romana festeggia lo speciale traguardo con un concerto ricco di ospiti e il meglio del proprio repertorio, comprese le produzioni più recenti. Sul palco con loro Villa da Posse, Baracca Sound Roma, Enrico Capuano, Picchio, Auta della banda Bassotti e tanti altri ospiti. Ingresso 10 euro con disco in omaggio e altri gadget a sorpresa. Info e dettagli sui social, apertura porte alle ore 21, inizio concerto alle ore 21:30. E allora, ragazzi, io direi di festeggiare il trentennale insieme alle Radici del Cemento con un po' di loro brani. Partiamo da un classico qua a Radio Rock, insomma, e poi magari nei giorni prossimi ascolteremo anche delle altre cose. Radio Rock Podcast. The Space Between, la Dave Matthews Band. Oh, sapete che ogni tanto si dice, no, però erroneamente, che so, i tifosi romanisti sono i tifosi della città di Roma, i tifosi laziali sono i tifosi della provincia. Non è vero per niente, perché ci sono tantissimi romanisti anche in provincia, anche ai castelli.
E tanti laziali pure in città.
Sì, i laziali tendenzialmente sono di meno dei romanisti, sono molto di meno, sì, quindi sono di meno in città e di meno in provincia. Però insomma la divisione geografica non è correttissima, anche su alcune zone magari è vera, su altre decisamente no. Non si può fare una divisione, per esempio Roma Nord, Roma Sud, no, non è possibile farla, cosa che invece a Chicago si può fare, perché a Chicago deve sapere che per quanto riguarda le leghe di baseball, i Chicago Cubs sono la squadra del nord della città, si chiamano infatti anche Northsiders, mentre i Chicago White Sox sono la città del sud di Chicago, sostanzialmente, anche se in realtà non stanno nella stessa lega, quindi si incontrano raramente, ma c'è una fortissima rivalità tra le due squadre di Chicago. Perché vi ho domandato questo? Perché sono andato a intervistare il fratello del Papa e gli hanno chiesto:
Ma
allora, attenzione.
Ma signor fratello del Papa, mi dica questo: è vero, è pur vero che suo fratello è tifoso dei Chicago Cubs? E lui ha risposto: come mi permettete?
Indignato.
Io vorrei sapere chi ha detto che, chi ha messo in giro questa voce. Mio fratello è un tifoso dei White Sox.
E basta.
Punto e basta. l'ho trovato una notizia. Cioè, è molto bello questo fatto.
Anche
che...
molto innervosito.
Molto innervosito. Vai, sentiamo la dichiarazione.
He's a Cubs fan.
That's not true.
That's not true. He's not a Cubs fan.
That's not
what
true.
Is he?
He's a Sox fan.
What?
They also said on the air that he was from South Holland. That's not true.
Okay.
It's Dalton.
He's from Dalton,
yes.
And he's a Sox fan,
yes.
Which makes more sense, really,
yes.
When you think about it, given
that's correct.
Where
that's
he
correct.
Was. He's See, not a Cubs fan.
The reason, I don't know where that came from, but our mother was Northsider.
Okay.
And all that side of the family is a Cubs fan. So maybe they heard that from someone else they may have interviewed, but he was definitely Sox. See, and there again, standing.
Allora, praticamente lui ha detto: no, viene dal sud di Chicago, è chiaramente un White Sox fan. Non so come. Non so come è uscito fuori questo fatto che lui
anche
possa
mamma...
fare i Cubs. E poi dice: anche se la mamma e il resto della famiglia vengono dal nord di Chicago e tifavano Cubs, quindi forse da quello hanno scoperto.
Attenzione.
Ma come te dicessi, io, mio padre era della Lazio, la ISO della Lazio. No,
no,
nel senso, non funziona così.
Questo è tutto da dimostrare.
Non sempre funziona
così.
Così, bravo. Allora, attenzione: ci sono un paio di persone, ragazzi, che hanno azzeccato il pronostico. Uno siamo noi e l'altro è Marco da Milano. Quindi noi e Marco da Milano abbiamo azzeccato il prova. Vogliamo far risentire per favore quello che è accaduto un mese fa circa con il Papa Francesco ancora non
ricoverato.
Morto, ancora ricoverato.
No.
Sentiamo
però
per favore.
Manino,
allora,
male,
io vorrei dirlo, scusate, vorrei dirlo. 9 oggi, che giorno? 9 aprile.
Un mese fa esatto.
9
ragazzi.
Aprile, sono le 8:44 minuti. Mettiamoci tutti quanti, Mauri, mettiamoci tutti quanti un attimo in discussione.
Scusione,
no, Mauri,
uh-huh.
In discussione. E diamo il nostro Toto Pontefice. Io dico... facciamo così, io dico chi è secondo me e voi ci dite e voi dite il nome che sceglierà. Secondo me sarà lo dico, qui lo dico e qui lo nego, sarà un papa americano, il continente americano. Adesso non so bene il paese esattamente, ma sarà
se mi spiego, ragazzi.
No,
un mese
no,
fa.
Secondo me si tornerà all'Italia, inevitabile.
No, papa nordamericano.
Io aggiungo rilancio, non solo nordamericano, proprio statunitense.
Allora, papa nordamericano statunitense, sono le 8:44 di quale potrebbe essere il nome? Mauri, secondo te, per questo papa americano.
Qual... Allora, se è americano, come dite voi, c'è il cardinale Prevost, come
sì,
sembra
sì,
si chiami.
Sì, l'americano. L'americano. Quello, allora, attenzione, io dico qua, papa sarà americano, cardinale Prevost potrebbe essere
sì,
il nome
sì,
giusto.
Sì, sono d'accordo.
Io dico, il nome, secondo me, che sceglierà, sarà allora guarda per me è o no Pietro non cre- o Pietro o Leone potrebbe essere pure Leone che via c'è Leone via Leone 13 quindi
14
allora, secondo
Leone
me 14. Secondo me Leone 14esimo papa americano segnate un attimo 8:44 oggi è 9 marzo 2000
e aprile che marzo
cazzo rincoglionito 9 aprile 8:44 del mattino segnate per favore questa la tagliamo
non so se mi spiego ragazzi è un mese fa esatto papa non era ancora morto sentiamo invece Marco da Milano a Piazza Pulita vai sentiamo cosa dice vai
underdog che possa sparigliare le carte
vai Marco da Milano
cardinale americano eletto papa ma non amico di Trump e c'è anche un nome che circola è quello di Robert Francis Prevost che è cardinale di Curia il prefetto per la congregazione dei vescovi è stato missionario in Perù e potrebbe rappresentare quell'americano che non piace a Trump.
Però scusa un attimo, non è che l'ha sentito da noi Marco da Milano? Mi sta venendo il dubbio adesso perché noi l'abbiamo detto un mese fa quindi insomma potrebbe essere anche che l'ha sentito da noi.
Occio.
Allora ragazzi Buzzicona è invecchiata malissimo sta canzone, come Caparezza. Beh, è una canzone ragazzi, lo sai che le sensibilità cambiano costantemente ne parlavamo fuori onda, è una canzone di 20 anni fa oggi...
Però non sono d'accordo come Caparezza che secondo me è uno che invece invecchia benissimo.
Beh oddio non lo so bisognerebbe risentirle alcune canzoni sai perché io credo che dopo 20 anni ma è normale.
Vabbè,
è talmente
è normale,
cambiata la nostra società che è normale cioè nel senso voleva essere 20 anni fa un inno alla body positivity poi la canzone è sempre molto bella però voleva essere un inno alla body positivity oggi come oggi secondo me tra le altre dire a una donna come, tra virgolette, come deve essere, è già sbagliato in partenza. Nel senso, uno se vuole dimagrisce, se vuole farsi la cicletta, se fa la cicletta, se vuole mangiare di meno, mangia di meno. Se vuole, fermo restando che poi l'obesità è una malattia e quindi comunque bisognerebbe cercare di evitarla, ma esatto, per stare bene. Però poi certo, io sono anche dell'idea, ragazzi, che ognuno salute col proprio corpo deve poter fare quello che cazzo gli pare. Cioè è anche questo il discorso.
Sì,
però... no, perché sennò entriamo nel meccanismo che io ti dico come devi vivere. E allora, no, io siccome detesto quelli che ti dicono non devi mangiare, che so, la carne rossa perché fa male, e poi si fumano un pacchetto di sigarette al giorno. Allora fatevi i cazzi vostri. Pensate, tanto sappiamo tutti quello che fa male. La carne rossa fa male, l'alcol fa male, il vino fa male, il consumo smodato di alcune, per esempio, i grassi fanno male, i dolci fanno male, gli zuccheri fanno male, mangiare troppo fa male, non bere tanta acqua fa male, lo sappiamo, no? Dopodiché ognuno, fumare fa male, drogarsi fa male, dopodiché ognuno, lo smog delle città fa male, dopodché ognuno sceglie quello che cazzo gli pare a lui.
Sì, per carità, senso, però se poi parliamo diciamo, con in che senso cosa generale... E un conto è giustamente il movimento di la body positivity che ha portato a non far sì che la gente si senta giudicata né a bullizzare per l'aspetto fisico, fatto, diciamo così. Certo. Un conto è fa il giro e di vai in grassa come una fiasca, così ti schioppa il cuore. No, sotto allora, cose diverse.
Che dice così? Scusa, chi è che dice vai in grassa?
Perché a volte in alcune, come dire, esternazioni abbiamo fatto il giro, abbiamo
non
tramutato.
Non esageriamo nemmeno, però, perché io non ho mai sentito
però
queste
non
cose.
Esageriamo neanche nell'altro campo. Sì, qual è l'altro fai campo? Come cazzo te pare, è vero, hai ragione. Poi però se io c'ho un po' di coscienza, te dovrei dire amico o amica, prenditi cura di te, perché l'eccedere ti può portare ad avere dei problemi.
Non lo so Ale, perché prenditi cura di te da tanti punti di vista. Allora prenditi cura di te, dovremmo andare a vivere nelle campagne, non nelle città, perché l'inquinamento a cui siamo sottoposti,
però
cioè nel senso
cose differenti, no?
Quello che pensa sia giusto per se stesso.
Bravo Mauri, cioè,
certo,
perché
sì,
dobbiamo sempre indottrinare la gente?
Perché se tu compri una pistola, ma non è una questione di indottrina, ma è possibile cazzo che se uno dice una parola o indottrina o gliene frega un cazzo?
No,
ci saranno dei legami interne.
No, ma intendo
se io ti vedo
dire...
che ti compri una pistola e fai la roulette russa e chi colpi dentro,
però
io ti dico
però scusa Ale, perché devi, non si sta parlando di questo, perché devi estremizzare?
Allora parliamo di questo,
a prescindere dal fatto che se uno si vuole suicidare si suicidasse, cioè nel senso, ma io perché gli devo dire come deve vivere la propria vita?
Perché
cioè,
tendenzialmente te voglio bene e mi auguro che non ti ammazzi,
ma
che io
ti voglio
poi
a chi?
Tu fa come
a chi?
Te pare.
Ma di chi parli?
A chiunque sia, Mario Rossi che passa, Giovanna
tu vuoi
Verdi.
Bene a uno che non conosci nemmeno,
non me ne frega un cazzo, certo, non voglio bene, che mi dispiace per lui che arrivi a un gesto tale, sì certo,
ma questo mi dispiace è un altro discorso. Un conto è dirgli come deve campare.
Ma che,
dico,
che
non se deve
io
ammazzare,
gli dico
non ti
ammazzare,
deve...
sto di campa in un altro modo.
No, io parto dal presupposto che secondo me noi non dovremmo interferire nelle decisioni degli altri.
Allora ognuno fa come cazzo vuole e tu non
a
hai
meno
i rapporti di nessun tipo.
A meno
dicendo?
Che non è richiesto.
Ma
a meno che non è richiesto
che
dall'altra persona.
Alla fine ognuno fa come gli pare.
Ed è chiaro.
Oh,
ed è
sacrosanto. Non serve un cazzo.
Ed è giusto.
Quindi
ma penso
che le persone scelgano.
Di quei problemi gli vada spiegato.
Ma
che si stanno
cosa
facendo
vuoi
del
spiegare?
Male.
Ma chi cazzo sei? Chi cazzo sono io per spiegare le cose alle persone?
Non
sono
nessuno.
Ma allora, ma che dobbiamo spiegare? Rimettete le mani in testa. Cioè,
perché? Ma non si può parlare.
Cosa dobbiamo spiegare alle persone?
Che cazzo di problema c'hai con i rapporti umani e con la voglia magari di dirti una
cosa?
Ma io ti sto imponendo cosa vuoi fare. Dai. Poi fai quello che vuoi, mangia quello che ti pare, ammazzati o buttati di sotto. Se mo chiedi a me, io ti dico guarda, secondo me potresti prenderti cura di te. Questo è il mio pensiero.
Ma
poi
ma
fa come cazzo vuoi.
Ma Alessandro, ti ribadisco che prendersi cura di sé può voler dire un miliardo di cose. Io e te siamo usciti a pranzo varie volte e io ti potevo dire Alessandro, però quello che ti stai prendendo ti fa male. Ma ti venga a rompere il cazzo?
No,
ma no,
ma manco perché... t'avrei visto come uno che mi rompe il cazzo.
Ma
tu
dai,
hai un'allergia proprio al poter dire
no,
una roba.
Io sono un libertario, io sono dell'idea.
Sì, sei un libertario,
che
ma sei liberticida quando
poter...
ti esprimi così.
No, no, libertario ma... che poi quando andate a pranzo a me non me lo dici.
Ma che cazzo c'entra quello?
No,
ma
bella per dire.
Ma quello perché tu non vieni.
Radio Rock Podcast.
Propagandi con No Longer Young, ragazzi, il Papa è la copia sputata di Maria De Filippi, ci scrivono. Maria De Filippi, cazzo c'entra? Sì, però è vero. Metti Maria De Filippi, nonna Emilia,
Lucia
Claudio
Emilia.
Ranieri,
Amedeo
Minghi, il Papa, il Papa attuale, il sindaco di Roma,
Gualtieri.
Metti tutti insieme, viene Leone XIV, foto indiscreta durante la preparazione della fumata bianca che annuncerà Leone XIV. Ah, ci hanno fatto una foto con la intelligenza artificiale, molto curiosa, molto curiosa. Vai, sentiamo.
Signore, se ti senti sola, se stai soffrendo, devi trovare il Signore prima che lui trova te.
Va bene, io ci vedo anche Giuliano Leone, sarà questione di nome, somiglia anche un pochino al nostro Giuliano Leone. Oh, poi tra l'altro gli hanno chiesto, a me fanno impazzire queste cose. Bene, Don lo conosce molto bene, riferisce quindi all'ANSA Don Giuseppe Pagano, che tra l'altro voglio dirlo ufficialmente, è mio cugino, cioè no scusa, è il cugino di mio padre,
Giuseppe Pagano.
Giuseppe Pagano, sì. Padre Giuseppe Pagano racconta che il nuovo Papa Leone XIV è romanista fracico. Grandissimo.
Questa cosa mi fa impazzire. Da cosa l'avrebbe desunto?
No, lo sa, lo conosce.
Lui lo sa.
Sì, grande tifoso della Roma, l'ho sentito dopo la partita Roma-Fiorentina. Gli ho detto, scherzando, la vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte. Comunicato all'ANSA da Giuseppe Pagano. E quindi da oggi pomeriggio la Roma, da ieri pomeriggio, ha ufficialmente un tifoso di eccezione in più. L'amore per il calcio, il vero anello di congiunzione, Mauri, tra Francesco il signor Prevost. Emilio, dacci i numeri del Superenalotto. A sto punto potremmo darvi anche i numeri, perché veramente, per come siamo messi le cose,
non so che squadra di baseball tifa davvero il Papa, ma una cosa è certa, ho fonti interne e romanista fracino.
Sì, l'abbiamo appena detto, è vero, vai, sentiamo. Vero, è vero,
ragazzi,
confermato.
La prima che mestizia, perché il mio sogno di avere Papa Zozzone XII, non niente, niente così. E comunque, Emilio, a inizio campionato giochiamo un paio di schedine, pure la Champions, così magari le prendi e vinciamo qualcosa.
Hai visto, Donny, che a forza di milanese doc, a forza di ascoltare Radio Rock, sta prendendo l'accento romano.
Poi a me la cosa che mi fa più impazzire è Papa Zozzone XII. Gli altri 11, chi
no, sono? No, perché Zozzone diventa come i taxi, poi scegli tu il numero.
Ah, ok, ok.
Diventa un po' così.
Sta canzone è stupenda. Era stupenda 20 anni fa e è bella pure adesso. Ecco. Non me ne frega un cazzo che è cambiata la società.
Bravo, bravo, bravo questo signore. Vai, sentiamo, vai.
Quello non si può mangiare, quell'altro non si può mangiare, quello non si può bere, quell'altro... Allora mangiamo sei pietre.
No, no, ma ragazzi, mangiamo quello che vogliamo. Mangiamo quello che vogliamo. L'invito non specifico a una singola persona, ma in generale potrebbe essere quello alla moderazione, cioè cercare di evitare il più possibile cose che ci fanno male e fare il più possibile cose che ci fanno bene. Però voglio dire, io conosco persone, ribadisco, che ti dicono: oh, la carne rossa fa male, una cosa vergognosa, e si fumano un pacchetto di sigarette al giorno. E viceversa, c'è anche persone che magari rompono i coglioni sul fumo, che non devi fumare, e poi magari si mangiano le schifezze.
McDonald's.
Ma non allora, solo.
Diciamo che in linea di massima oggi se si vuole, ci si vuole documentare, ci si documenta, per cui possiamo anche sapere quello che fa bene, quello che fa male, quello che è utile fare ogni tanto per essere, insomma, voglio dire. Poi è ovvio che ognuno...
Ok, a chi dice le spese sanitarie le paghiamo noi del tuo stile di vita? Guarda che di tutti gli stili di vita noi paghiamo le spese sanitarie. Anche se tu bruci un semaforo rosso, vai a sbattere e ti ricoverano all'ospedale, paghiamo noi perché sei passato col rosso. Quindi insomma, chi è senza peccato scali la prima pietra, come diceva quel signore lì.
Parolini. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Ermedico, mi dispiace disturbarla, ma c'è un'urgenza.
Che coglioni, che c'è?
È un ragazzo di 23 anni, portato d'urgenza al pronto soccorso in seguito ad un incidente stradale. Ha rotto il parabrezza con la testa.
E dove ha fatto questo incidente?
Sulla Cassia.
A che ora?
Alle 22 di ieri sera.
Ma che, per caso stava con una smart nera?
Ma che ne so io, questo è un ospedale, mica non motorizzazione.
Ah, va bella, sta calma, mica t'ho detto gotica.
Come?
Se capirai, questa non c'ha manchi i basilari. Che t'ho detto gotica è un'espressione colloquiale romana che significa t'ho mica detto qualcosa de male. Senti, dammi sta cartella, l'accidentato ci penso io. Chi è quello che ha fatto l'incidente?
Io.
Allora, coso, come stai?
Mi fa male la testa, Ermedico.
Dimmi una cosa, ma per caso c'è una smart nera?
C'avevo, ormai è distrutta.
Sei uscito fuori strada e te sei incastrato sotto un cartellone pubblicitario?
Sì, mi sono distratto. Ma lei come fa a sapere queste cose?
Come faccio? Ieri sera per colpa tua sono arrivato a casa con 3 ore di ritardo.
Ma Ermedico, io...
Te che? Te dovevi stare attento. A momenti mia moglie mi scopriva che c'ho un'altra.
Va bene, ma mica l'ho fatto apposta.
E mica l'ho fatto apposta. Non te do una capocciata solo perché c'è uno squarcio in fronte e non mi vado vado a sporcarmi il camice di sangue.
Ma quindi neanche mi visita?
Te visito, te visito. Io c'ho un'etica professionale, ma che te credi? Tira fuori la lingua. Tira su una gamba e mantieni l'equilibrio sull'altra.
Così?
Sì, adesso chiudi l'occhio destro e tieni aperto il sinistro. Quante diti vedi?
Uno.
Quale?
Il medio. E adesso?
E adesso vaffanculo e torna a casa zompettando.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Beatles con la loro Help alle 9:07 minuti. Tra l'altro c'è anche una cosa, aggiungo, poi abbiamo il sollazzo del pappagallo. C'è anche una cosa sul nome, sul cognome del nuovo Papa, che tutti stanno sbagliando, nel senso che lo stiamo pronunciando un po' all'italiana, Prevost. E in realtà lui stesso ha fatto un tutorial, cioè un video dove lui dice no, si dice Prevost, perché lui lo pronuncia all'inglese, ma in realtà è un nome d'origine francese, quindi andrebbe pronunciato senza la S e la T finale. E quindi sarebbe il nome Prevost. Dovrebbe essere Prevost,
Prevost, che è prelato, Prevost. Però non era la madre francese.
Di origine francese, sì.
La madre, quindi non gli ha dato il cognome.
Beh, però Prevost è il nome d'origine francese. Prevost è il nome d'origine francese, però. Quindi bisognerebbe, cioè, o lo pronuncia alla francese Prevost o all'inglese Prevost. Però non Prevost, come stiamo facendo noi.
Ah, no,
quello,
Prevost,
vabbè, quello sto dicendo. Quello, buongiorno a Boris
Solaccio. Prevost.
Sì, al limite.
È
al limite,
una bestemmia, tecnicamente.
Al limite quello potremmo fare. Vabbè, sentiamo gli ultimi messaggi, poi Solaccio e Pappagallo, vai.
Ma che te devo dire? Certo che è una questione dei sordi, no? Se te lo dico io che so padre Pizzarro, sì, ci sarà modi.
Sì, l'arcivescovo di Toglio che ha detto conclave non è una questione di potere, di politica, è una questione di soldi.
Conclave so io.
Comunque, ragazzi, il Papa Leone XIV assomiglia tantissimo al Claudio cardinale Ranieri. Prevost. Ah no, è proprio lui, scusate.
Ho sbagliato. Vai, sentiamo.
Se tu lo guardi bene, non è nessuno.
C'ha gli agganci, il direttore artistico. Combrotto, combrotto.
Ah, lo facciamo sentire anche a Boris Sollazzo, perché ragazzi, in tempi non sospetti, in tempi non sospetti, cioè esattamente un mese fa, pensa che Papa Francesco non era ancora morto, perché parliamo del 9 aprile. Quello è
successo, che stava lì.
Allora, no, io vorrei dirlo. Vai, scusate, vorrei dirlo. 9 oggi, che giorno? 9 aprile, ragazzi. 9 aprile, sono le 8:44 minuti. Mettiamoci tutti quanti, Mauri. Mettiamoci tutti quanti un attimo in discussione, no, Mauri? Uh-huh. In discussione, e diamo il nostro toto pontefice. Io dico. Facciamo così, io dico chi è secondo me e voi ci dite, e voi dite il nome che sceglierà. Secondo me sarà, lo dico, qui lo dico e qui lo nego, sarà un papa americano, il continente americano. Adesso non so bene il paese esattamente, ma sarà secondo me Nord America.
No, secondo me si tornerà all'Italia, inevitabile.
No, papa nordamericano.
Io aggiungo, rilancio, non solo nordamericano, proprio statunitense.
Allora, papa nordamericano statunitense, sono le 8:44.
Beh, ragazzi, vi rendete conto della cosa? Noi e
ma
Marco
io
da Milano.
Fino alla fine, perché addirittura, no?
Cosa? Ah,
no,
certo,
come dite voi, c'è il cardinale Prevost, come
sì,
mi sembra
sì,
si chiami.
Sì, l'americano. L'americano. Quello, allora, attenzione, io dico qua, Papa sarà americano, cardinale Prevost potrebbe essere
sì,
il nome
sì,
giusto.
Sì, d'accordo.
Io d'accordo. Dico il nome, secondo me, che sceglierà. Sarà allora, guarda, per me è o no Pietro, non credo, o Pietro
Scott
o Leone, potrebbe essere pure Leone. No, no, che via c'è Leone? Via Leone 13, quindi
14.
Allora, secondo
Leone
me 14. Secondo me Leone 14esimo papa americano. Segnate un attimo, 8:40.
Abbiamo azzeccato noi e Marco allora. Da Milano. Marco da Milano, non lo so bene, ha sentito noi, perché questa l'abbiamo fatta un mese fa, quindi
allora Milano non muove un passo senza sentire.
In realtà ragione Emilio, perché Prevost è praticamente il nome del padre, è lui. Marius Prevost, di origini Prevost francese e italiane, e la madre invece Mildred Martinez,
no,
di origini spagnole.
Mildred.
Cioè,
Jake e Mildred, sono loro. Sono
lui.
Proprio loro.
Sono anche gnola.
Esatto, sono anche gnola. Allora,
Nuncium Vobis Gaudium Magnum.
Bellissimo.
Io
vai.
Sono d'accordo con Alessandro, ma per un discorso molto più terra terra, perché sì, poi la sanità è fortunatamente pubblica e quindi la paghiamo tutti quanti, quindi per non gravare troppo sulle nostre tasse dovremmo non imporre, però andare a
comunque
lavorare
su U-Trend
a livello culturale,
imporre cosa?
Tutti,
non so,
o comunque la maggior parte delle persone
tutti. Allora, tanto su U-Trend il signor Prevost era dato al 3%. era al 3%, quindi non, nessuno ci ha azzeccato. Vabbè, oggi è il sollazzo del Papa Lion, ci scrive qualcun altro, poi l'avete detto voi, l'aveva detto da Milano, era tutto Prevost. Vabbè, adesso vai con allora vai con una cinquina secca, potremmo dare una cinquina secca a sto punto e facciamo vincere anche qualcosa, vai, sentiamo.
Con due, regà, bravi. Nostradami.
Poi,
quarto segreto di Fatima.
Apritemi merdaccia, scrive qualcun altro. Poi,
ma era proprio, non era una metafora, era un desiderio.
Abbiamo tutte le possibilità di informarci su ciò che fa bene e su ciò che fa male. Tra parentesi, Emilio, no, i grassi non fanno male. Ci sono certe fonti che sì, forse certo. sarebbe preferibile evitare.
Eh sì, come no, come no. Allora, mio amico mi ha azzeccato chi sarebbe stato Papa e il nome. Ne ha parlato con alcuni amici che hanno buttato 20 euro e ne ha vinti 24.000. Attenzione, attenzione. Mattarella, bello. Dicono.
Mio cugino ha fatto un incidente con la moto, poi si è tolto il casco e gli si è fatto
esatto. Guarda Ale, da persona che è stata vicina a una ragazza bulimica e anoressica, se parliamo di disturbi alimentari, dire a una persona guarda che ti fa male a volte dà ancora più soddisfazione e spinge a continuare, perché se parliamo di grandi obesi o appunto di anoressici bulimici, inconsciamente si vogliono fare del male, riempiono un vuoto e o controllano il loro piccolo mondo. Quindi se proprio vogliamo aiutarli, lo dobbiamo fare su altri piani, dando amore, affetto, non giudicare, non provare a fargli amare la vita.
Ma io non voglio dire niente a nessuno, se me lo chiedono io gli rispondo come la penso. Dopodiché fate come cazzo
ve pare. No, ma su questo sono d'accordo.
Ma io mi chiamato in giro, ehi tu,
ma è chiaro,
grassone,
aspetta un secondo, ma su questo sono d'accordo. Se ti chiedono una cosa, è chiaro che gli rispondi e dici quello che pensi. Io sto dicendo mettersi in cattedra e dire,
ma che cattedra,
ma non parlo di te, dico in generale, tu metti in cattedra,
è sbagliato,
è controproducente.
Secondo voi chi è che all'Isola dei Famosi si è nascosto una merendina in mezzo alle ghiaffe?
No, non dire così.
Giuro.
Ma è successo? Ma l'hanno fatto l'Isola dei Famosi già?
Siamo sicuri che era una merendina?
Registrando. E così dicono. L'hanno trovato, l'hanno squalificato, però
non lo so, non lo so, ragazzi. Non lo so.
Pappa l'americano.
Bene. Allora, ragazzi, dobbiamo chiudere, però
dobbiamo chiudere
questa.
Certo, ragazzi, questa è una roba molto importante del Papa
e il sollazzo del pappagallo fra poco. Brand New Radio Rock Podcast. Fascinata con Bone Scraper su Radio Rock, tra le nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti qui su Radio Rock, appunto. Allora, caro Boris, apriamo il sollazzo del pappagallo. Sì. Se ci sono delle domande, naturalmente.
Tenetevele per voi, qualcuno, non ci date fastidio.
C'è qualcuno che addirittura non si fidava, malandrino, rispetto alla nostra dichiarazione. È andato giustamente a riascoltare il podcast del 9 aprile ed ha trovato questa parte. D'altra parte è così. Se non vi fidate, andate ad ascoltare il podcast che fate prima. Allora, caro Boris, partirei da i film in uscita in questo weekend, partendo da Bird, il primo in lista. Che cosa mi dici?
Allora, lei secondo me è la regista più interessante, non so se è la più brava, è sicuramente una delle più brave, è sicuramente la regista di cinema più interessante.
Andrea Arnold,
Arnold, che dir si voglia.
Arnold, questo inglese, Arnold.
Perché a mio parere ha la capacità di andare a guardare la vita, insomma, in generale, poi no, l'adolescenza declinata spesso su un disagio che è proletario, sottoproletario, prendendo delle situazioni classiche da Shakespeare, Emily Bront, in questo caso le fiabe, diciamo, in generale per bambini, e facendole diventare qualcosa di estremamente realistico. Vi consiglio Fish Tank, se non ricordo se era il suo primo film, di sicuro è stato il primo film che ha avuto un grande successo. È stato a Cannes, nella Cannes della pandemia, con Cao, che è un documentario molto forte. Lei ha questa capacità di prendere forme di narrazione classiche e portarle su un piano di verità assoluta. E qui è molto interessante perché il prendere come modello le fiabe rende il suo cinema più surreale. Vi faccio un esempio: Bug, che è questo ragazzo che ha 30 anni ma ha due figli, che ha avuto quasi bambino. È un padre spostato, come può essere un padre trentenne con una figlia preadolescente, dodicenne, come può esserlo un padre che appunto si prende cura dei due figli
da solo in un contesto di povertà, come può esserlo un padre convinto di poter svoltare perché vuole estrarre della droga da la bava di Rospo, che è una cosa, è una leggenda metropolitana a cui abbiamo creduto tutti. Io ancora lecco Rospi, ma non funziona, non fatelo a casa.
Dici di no?
Non fatelo a casa. La cosa interessante è proprio questa: intanto la caratterizzazione dei personaggi di solito erano estremamente, come dire, quasi teatrali, molto drammatizzati, qui invece sono surreali, in alcuni momenti quasi comici, eppure il contesto non cambia, il contesto è quasi locciano, rocquelliano. E il risultato secondo me è un film interessantissimo, perché lei esce un po' dal suo seminato, non tanto come sostanza ma come forma, ci riesce e lo fa bene, e questo rende un po' meno ideologico e schematico il suo cinema, che a volte tendeva ad esserlo, e Bird è un film davvero interessante, aiutato anche secondo me dalle facce dei protagonisti, in particolare Bailey, la dodicenne, che è straordinario, quindi sicuramente uno dei film della settimana.
Bene, quindi giudizio Bird,
si deve vedere.
Bene, ottimo. Torniamo fra pochissimo, parliamo del nuovo film di Mel Gibson.
Dobbiamo perché Mel
merita,
potrà stare sulle palle, però è un genio.
Vediamo fra pochissimo ne parliamo. Flight Risk, trappola d'alta quota.
Radio Rock Podcast.
Allora, caro Boris, telegrafico su alcuni su alcune domande dei nostri ascoltatori. Vai. Per esempio, c'è chi ci scrive due parole su The Studio, secondo me divertentissimo, e The Last of Us e Your Friends and Neighbors. So, allora, sono tre, quindi sono sei parole.
L'ultimo non l'ho visto. Okay. The Studio, vi avevo detto che avevo visto le prime due puntate, sì, e mi era piaciuto moltissimo. Lo stavo, non dico abbandonando, però tenendo da parte, sì, per vedermelo, pensavo d'estate. Poi Paniconi, con cui condivido molto i gusti, mi scrive comunque, sì, The Studio è una figata assoluta, per fortuna, perché
Apple TV, giusto?
Sì, è passato da essere una buona serie ad essere una serie della Madonna, con alcune puntate proprio, tipo l'ottava, che sono incredibili.
Last of Us?
Last of Us ancora sto piangendo. Ok. Quindi, insomma, c'è una puntata in particolare, che l'ha visto lo sa.
Oh, ma io ieri me lo metto a piangere. Oh.
No, ragazzi.
Ma è un massacro.
Spoiler,
è un massacro.
Non facciamo spoiler.
No, ragazzi, sono rimasto muto tipo i 12 minuti successivi.
Però vorrei chiedere, Last of Us rimarrà nella storia, perché fino adesso la novelizzazione cinematografica di un videogioco non era riuscita. Adesso si può dire, secondo me, dopo due stagioni è strariuscita.
Allora,
e tra l'altro è anche complementare, cioè secondo me l'esperienza del gioco e l'esperienza del cinema non sono solo riuscite entrambe, sono anche estremamente complementari.
Allora, vorrei chiedere a Boris se ha visto Secret Level e in caso cosa ne pensa, è dei creatori di Love, Death and Robots.
No. Però, non l'hai visto? Insomma, se mi dici che ne pensi tu, magari lo vado a
recuperare. Buongiorno a tutti, Boris. Il Davide Francesco di Leva, ci è piaciuto?
Tanto,
o non ci è piaciuto?
Tanto. Piaciuto Francesco, tanto. Dopo anni in cui molti non si accorgevano di lui, ha iniziato a raccogliere quello che meritava. Secondo me, quest'anno, tra l'altro, lui aveva appunto questo incredibile personaggio di famiglia, che era anche un incredibile film. E è il secondo David che vince, forse addirittura consecutivo, e meritatissimo. Poi lui è un personaggio fantastico, perché al di là del fatto che è un attore della Madonna, al di là del fatto che in Notte Fonda, che è uscito giovedì, che è un ottimo esordio di Giuseppe Miele Di Mario, se non sbaglio, tanto una storia incredibile, interessante, perché viene preso da un romanzo che è dello stesso regista, insomma tutta una serie di cose. Far recitare il figlio Mario, che è un figlio di 11 anni, sì, credo, e che anche lui è straordinario. Oltre a questo, lui, quando era molto giovane, anzi abbastanza giovane, non moltissimo, di fatto occupa una palestra a Napoli Est, è fatiscente, se non sbaglio non è neanche agibile, la ristruttura insieme a degli amici, diventa il teatro Nest, che appunto sta per Napoli Est, che è la realtà teatrale più interessante di Napoli, la realtà teatrale indipendente più interessante di Napoli. Quindi per me Francesco Di Leva è a un passo dall'essere un supereroe, insomma.
E poi ho goduto come un riccio per quella meravigliosa reazione di pancia naturale, viva e vivida, appena diciamo nominato, cioè nel senso quando hanno fatto il suo nome è proprio esploso come penso farebbe chiunque di noi.
Nessuno se lo poteva aspettare che uno fuori dai giochi come lui, nel senso che non fuori dai giochi per fortuna, nel senso che lo fanno lavorare perché è bravissimo, però diciamo non è sicuramente, fa parte della cerchia romana radical chic, che lui vada a prendersi due David era veramente quasi impossibile da immaginare.
Esulta proprio come una persona vera, non so come, sì. Non voglio colpevolizzare le altre esultanze, però diciamo mi è sembrata tanto tanto naturale,
inaspettata probabilmente.
Sì, vabbè,
su,
ma
io a sto punto direi su Notte Fonda terminiamo
a Roma.
Terminiamo la recensione, Boris, a sto punto, visto che l'abbiamo accennata.
Notte Fonda è un lavoro molto interessante, è la dimostrazione che bravi attori devono prendere, secondo me, anche i film che inizialmente potrebbero essere imperfetti, perché li possono migliorare. Tra l'altro, secondo me, nei giochi a due Francesco Di Areva riesce veramente a dare quel qualcosa in più, quando insomma qualcuno con cui fare quasi una partita di tennis recitativa. La messa in scena è molto bella. Ci sono, secondo me, dei problemi di scrittura che derivano dal fatto che c'è evidentemente un grande affetto per il libro di partenza, e quando c'è un grande affetto per il libro di partenza si tende a non tradirlo abbastanza, e invece l'abbiamo visto Shining e tante altre cose, insomma i libri vanno traditi in maniera spudorata, certo, per coglierne il senso. Quindi non è un film perfetto, non è forse nemmeno un film compiuto, però è una di quelle cose che tu dici me la guardo e alla fine ho qualche domanda in più e qualche cosa interessante. Bene. In più, e devo dire, per esempio, facendo Barrio, io ho capito che meglio un qualcosa di incompiuto ma fatto bene e interessante che qualcosa che magari è compiuto e ti intrattiene ma che alla fine insomma è un po' sterile.
Bene, ricordiamo, cliccando su Google Barrio Rivista, il primo risultato che esce è il sito di biblioteca, sul quale si va proprio sulla pagina di Barrio, si può acquistare per i ritardatari il primo numero di Barrio, Giulietta e Romeo, e si può anche fare, cosa che vi consigliamo caldamente, l'abbonamento annuale cliccando a soli 50 euro, quindi prezzo scontato, cliccando appunto sul banner abbonamento annuale.
Diciamo che ho visto la copertina nel secondo, che esce il 20 giugno, credo che me ne farò, mi farò una maglietta con la copertina del secondo.
Fantastico, voglio vedere anch'io. Allora, a questo punto, ragazzi, ci fermiamo un secondo e torniamo fra poco con gli ultimi film in uscita nel weekend, dei vostri messaggi al 3899 106 600. Radio Rock Podcast. 18 Alive, gli Skid Row su Radio Rock. Qualcuno ci chiede di chiedere a Boris cosa ne pensa della serie TV Fallout, di Fallout. Cosa dici, Boris? Fallout.
Beh, rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino adesso, normale. Insomma, okay. Non è che
sono
sperticato. Diciamo. Poi, vabbè, perché dai, io sono un fan delle buone vecchie serie normali alla Tom Clancy. Però,
esatto. C'è chi ha suggerito Secret Level, dai creatori di Love, Death and Robots, che scrive: sono tutti mini episodi realizzati su dei giochi storici. Ad esempio, il più figo è senza dubbio su Unreal. Non ho avuto la possibilità di vederli ancora, ma conoscendo molti dei titoli, per me è stato emozionante vedere dei corti che li rappresentano. Ho ricevuto opinioni molto contrastanti, quindi mi chiedevo se il problema era che il prodotto fosse realizzato male, oppure si tratta di un prodotto troppo di nicchia che non riesce a farsi apprezzare da chi non è amante del mondo dei giochi.
Ma, sai, non ho capito bene se stai parlando di giochi di ruolo o videogiochi, insomma, però in entrambi i casi stiamo parlando sicuramente di una nicchia, perché devi essere stato adolescente più o meno quando siamo stati noi, quando appunto c'erano i videogame arcade, insomma arcade. Però facci capire quali sono i giochi, insomma, perché una cosa è Cluedo, una cosa è Arkanoid.
No, intanto io ho fatto una piccola ricerca e devi sapere che i giochi sono questi. Allora, Pac-Man, Dungeons and Dragons, Mega Man, Warhammer 40.000, Space Marine 2, Armor Core, Sifu, Spelunky, Unreal Tournament, The Other Worlds 2, New World Eternum, Honor Kings, Exodus, Concord, Crossfire,
Vabbè, insomma, praticamente si tratta di una serie antologica per adulti disponibile su Amazon Prime Video, creata da Tim Miller, già noto per Deadpool e Love, Death and Robots. La serie, prodotta da Blur Studio in collaborazione con Amazon MGM, composta da 15 episodi autonomi, ciascuno ambientato in un diverso universo videoludico, e offre una varietà di storie che esplorano temi e generi distinti.
Allora, ragazzi, sono un paio di generazioni quelle che si sono consumate nelle sale giochi.
Oh, la cosa interessante è che la serie vanta un cast vocale di alto profilo, con la partecipazione di Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Laura Bailey, Gabriel Luna, Emily Swallow, Claudia Domit ed altri.
Ok, io vado, scusate, devo andarla a vedere purtroppo.
Va bene, poi ci farei sapere settimana prossima. Black Bag di Soderbergh, l'hai visto? Ci chiede Domenico?
Sì, lui è in una fase, secondo me, di sperimentazione totale. Lo è sempre stato, è uno sperimentatore, ma è in una fase di sperimentazione totale. Unita al fatto che, come Almodovar, insomma, è invecchiato in giovane età, è invecchiato bene, e secondo me sta tentando di togliersi tutte le soddisfazioni possibili per quanto riguarda la varietà di generi e modalità di racconto. Insomma, io credo che dopo Magic Mike abbia capito che voleva divertirsi. Il rischio di un regista che si diverte è che si diverte lui e non gli spettatori. Su Black Bag valgono un po' tutte e due le cose, cioè si diverte e fa divertire gli spettatori, e alcune volte si diverte e non fa divertire gli spettatori.
Qualcuno scrive: favoloso, lo vedrò, sono Secret Level, sono cresciuto con questi giochi, Unreal Tournament piango. Qual è il titolo di questa serie sui giochi? Lo ripeto, si chiama Secret Level, la trovate su Amazon. Come si chiama questa serie Prime sui videogiochi? Scusate, si chiama Secret Level.
Sono andato a porte di... perché poi è strano, no, questa cosa, perché in realtà le sale giochi esistono ancora. Sono andato a Porte di Roma, sì, hanno aperto questa sala giochi enorme che avrebbe fatto la mia felicità da adolescente, e lì non ho capito se sono diventato vecchio
O se il vecchio è tornato di moda.
No, nel senso che da una parte io me lo sognavo la notte, una cosa del genere, no? Piuttosto che il punto a Corso Trieste.
Certo.
Cioè, le sale giochi avevano questa caratteristica, adesso con tutto il rispetto per il punto o il Jolly Blue famoso di Max Pezzali, puzzavano, erano tutti accalcati, puzzavano, non puzzavano perché non venivano puliti, puzzavano,
no, da adolescenti.
Eravamo tutti adolescenti, insomma.
Di ormoni puzzavano.
E lì è tutto enorme, tutto
asettico,
simulatori. Sono entrato e ho detto: sai che c'è? Avevo proprio un paio d'ore, mi sono detto, sono entrato, mi ero riempito i soldi di spicci. E ho detto: mi voglio divertire, non voglio dirlo a nessuno, proprio era stata una fuga. Ho iniziato a giocare e ho detto no,
non c'è lo stesso,
non è la stessa cosa.
Eppure se io però mi metto davanti a una play, in realtà quella roba me la...
E la play ti restituisce quella dimensione lì.
Però sono rimasto
totalmente sì.
Ma la tua immagine rifletteva sul
lo schermo del schermo?
Io no, cioè era tutto troppo perfetto. No, cioè la verità è che
si vede, dice no, non sono più quello là.
Non era quello perché ho un grande rispetto per la mia parte più bambina, meschina. No, quello non... ho tanti difetti, ma non la vergogna di me.
Bene.
Nel senso che io invece ero andato con l'idea che lo sapevo che sarei stato il vecchio, le cose, tutto quanto, era proprio una piccola, un piccolo regalo che mi facevo, no? E me lo facevo fregandomene di come mi avrebbero
guardato.
Sì, lo sapevo di essere uno vestito con un costume intero in una spiaggia di nudisti, ma non era quello. Cioè, ho iniziato a giocare e dico:
arrivano i New Candy, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Candice con Radio Side su Radio Rock alle 9.50 minuti, dobbiamo quasi chiudere, però intanto consiglio un anime giapponese, Gintama, ci scrivono. E poi ancora, io ho passato adolescente, qui dovremmo aprire, però non facciamo in tempo perché mancano 10 minuti, ma faremo in un'altra trasmissione a parte una puntata sulle sale giochi anni 80-90.
Jolly Blue,
io ho passato
sala giochi.
Bravissimo, questa era la sigla.
Il film era con Alessia Merz.
Ho passato l'adolescenza all'Extra Ball ad Arco di Travertino, ai tempi era una delle migliori. Faremo una puntata, se vi va.
Qualcuno mi può dire come si chiamava quella di, credo, via Valsavaranche, comunque quella zona là, attraverso via Concadoro, che era veramente forse la più secondo me la più fornita, ma anche la più squallida. Perché credo non ci avesse manco l'insegna, non me lo ricordo. E mi ricordo mio nonno, che era la persona più tollerante del mondo, che una volta fece proprio la cosa, che non era da lui, di venirmi a prendere, perché andavo a trovarlo una volta a settimana e mi infognavo dentro una saggia, tipo portandomi via con per l'orecchio. E devo dire che non giocai poi per mesi, perché una cosa del genere mio nonno era impensabile.
Ci chiede Claudia un tuo parere, se l'hai vista, sulla serie TV Netflix L'Eternauta. L'hai vista?
Stupenda, l'ho vista perché Santiago, il mio editore, mi ha detto, l'hanno girata nel mio quartiere, perché lui è argentino. Lui è un grande appassionato dell'Eternauta, io avevo deciso proprio di ignorarla, no? Perché temevo fosse come la biografia di Maradona di Amazon, una cosa ignobile. Lui mi ha detto che gli era piaciuta la prima volta, era un po' scosso, perché poi per un argentino veramente l'Eternauta racconta poi gli anni della dittatura. E poi proprio ieri mi fa: Boris, è veramente bellissima. E quindi stanotte, ammetto, Non ho dormito, l'ho vista quasi tutta ed è incredibile, perché poi a me mi avessero detto che L'Eternauta poteva diventare un prodotto visivo, non ci avrei creduto. Quindi, bravi.
Quindi
non so neanche chi sono, perché ho buttato tutto l'aspetto professionale e me la sono goduta. Quindi,
bella, sì.
Che vi devo dire? Anche l'idea di in qualche modo spostare il tempo è stata vincente, quindi chapeau.
Bene, quindi in realtà non chiedeva di sapere, la nostra amica Claudio non chiedeva di sapere il tuo parere per decidere se vederla o no, ma voleva come spesso accade, no? Una conferma a quello che pensava. Dice: l'ho vista in una notte, sono argentina, quindi lei, essendo argentina, conferma.
No, voi sapete, tu lo sai, lo sanno anche Maurizio, Alessandro, che io ho studiato negli ultimi 2-3 anni tantissimo. Per me è sempre stato un qualcosa importante. Peraltro, il dramma dei desaparecidos, sia in Argentina che in Cile, è una cosa su cui io mi sono rotto la testa, ho fatto interviste e tutto tanto. Quindi, per me è veramente qualcosa che mi tocca profondamente, no? Ormai ho conosciuto troppa gente che ha avuto
questo tipo di esperienza,
o questo tipo di esperienza, o che ha perso delle persone, quindi è diventato qualcosa verso cui non ho distanza. L'Eternauta secondo me l'Eternauta, ma lo fa meglio, fa per quegli anni della dittatura quello che Maus fa per quanto riguarda l'Olocausto. Solo che Maus, stiamo parlando di un capolavoro, è come fumetto, è un filo più didascalico, è geniale, perché questa morfizzazione, non so come si può dire, è un'intuizione geniale, che poi è diventata, diciamo, uno stilema narrativo anche per tanti altri. Quindi, fatto salvo quell'intuizione, l'Eternauta però ha una livello creativo, artistico, di disegni, di intensità, di metafora, di poesia, di altezza proprio di racconto, che siamo dalle parti di Musil, dei grandissimi, di Dostoevskij, cioè dei grandissimi autori. Per me è uno dei grandi classici che fra 1000 anni dovrai portarti dietro. Riuscire a non farsi far tremare le gambe, anzi a far uscire uno che è un fan, è dire poco. Insomma, bravi.
Bene, dobbiamo chiudere, ma c'è ancora The Legend of Ocida di cui occuparci, quindi telegrafico, Boris, sull'ultimo film e poi facciamo un riepilogo.
Allora, a me piace molto, insomma, finire con The Legend of Ocida, perché posso dire ammettere una cosa, no? Vai. Nel senso, continuo ad amare tantissimo il cinema e le serie, continuo a vederle, mi va molto meno di scriverne, e devo dire che forse questo è l'unico spazio in cui mi va ancora di fare il critico cinematografico. E uno dei motivi è che alla fine riusciamo a fare dei discorsi che vanno oltre il singolo film. Legend of Faci è un film bellissimo, è un film che racconta una storia che già conosciamo, no? Gli Oci sono questa specie di primati blu che vengono cacciati dalla notte dei tempi in questo universo dagli uomini. E a un certo punto c'è una bambina che ne trova uno, è una bambina senza la mamma, che capisce che questo essere vivente cerca la mamma, e quindi solidarizza questi Romeo e Giulietta, diciamo, no? Ma anche se non sono innamorati, e quindi inizia un viaggio in cui lei cerca la madre della, e troverà parte della sua vita in, in tutto questo. Che sta succedendo al mondo dell'animazione? Eravamo arrivati a un livello di perfezione tecnica assoluto più o meno all'inizio del 2000, già nel 2010, eravamo arrivati a un livello di perfezione assoluta del racconto con la Pixar, eravamo arrivati a un livello di perfezione assoluta col cinema d'autore, con Miyazaki e soci, si era arrivati a un livello di saturazione, certo. Di fatto non c'era più davvero spazio per fare qualcosa di meglio. E allora c'è stato un'incredibile, secondo me, intuizione. Da una parte l'idea di utilizzare di nuovo gli animali, cioè tornare indietro e cercare di unire, no, due universi che non si parlavano, un po' alla E.T., ma con qualcosa che c'è molto vicino. E dall'altra rendere questa arte visiva dell'animazione, che è un'arte all'interno del cinema, e lasciatemelo dire, tra i primi che l'hanno fatto sono stati quelli della Mad Entertainment, napoletani e italiani, che con l'arte della felicità, la gatta Cenerentola, che hanno proprio cambiato anche la modalità di produzione e creazione, hanno cambiato i software, hanno cambiato il modo di fare. Io vi faccio un esempio: non solo Legend of Oci è bellissimo in termini di racconto, non solo è bellissimo in termini di disegno, ma questi pitturano i fondali, cioè non li fanno con i software, usano un particolare stile di pittura e lo replicano fotogramma per fotogramma su ogni fondale, e si Bene. Vede, per Dio, ed è fantastico. Bene. Ecco, questa idea di ricostruzione di un'arte,
sì,
partendo dal classico e andando sul moderno, perché poi tante trovate sono tecnologicamente, certo, molto avanzate, e anche la possibilità di pitturare i fotogrammi nasce,
chiaro,
dal progresso tecnologico, certo, mi fa pensare che, masticazzi dell'intelligenza Bene. Artificiale comunque riusciremo.
Facciamo il riepilogo, solo giudizio. Bird,
si deve vedere.
Flight Risk, trappola ad alta quota.
Abbiamo parlato di Mel Gibson.
Ne abbiamo parlato un pochino, dai.
Ma no, ho detto
solo, torni lunedì.
Esatto, torni lunedì. Flight Risk, trappola ad alta quota.
Mel Gibson, dico solo questo però. Mel Gibson, Mark Wahlberg cattivo, e già questo è geniale. Lui che dopo aver fatto Apocalypto, Braveheart, come cacchio si chiama, La passione di Cristo, non vuole fare Resurrezione,
sì,
e qui la battaglia di Axel Ridge, quindi tutti sti mattoni violentissimi,
sì,
in cui però è bravissimo tecnicamente con il genere, fa un film di genere tipo anni 90, okay, tipo Con Air, dramma ad alta quota con un Mark Wahlberg incredibile, che eravamo abituati a considerare come eroe per caso, no? Sì. Gli ultimi film con Peter Berg, sì, era l'eroe americano per caso,
okay,
stronzissimo. Topher Grace, contabile della mala, pentito, che è una maschera. Oh, è un film di genere senza neanche un sottotesto, cioè proprio anni 90. Se a noi fra 40 anni ci dicessero che questo è il primo film di Mel Gibson, gli crederemmo. Però che figata, cioè uno che ha, quanto c'ha? 70 anni, cioè,
sì,
ricomincia facendo una cosa completamente diversa,
Bene.
Dimostrando che è più giovane di tutti gli altri. Io,
dobbiamo chiudere
Flight
Risk, trappola ad alta quota?
È proprio il classico si può, cioè, nel senso che non è che se te lo perdi ti devi sparare,
no, certo,
però
notte fonda,
si può,
e The Legend of Oci
si deve.
Bene, grazie a tutti, appuntamento
a lunedì.
Ciao. Grazie Boris, a settimana prossima.
Ciao
a tutti, buon weekend, tra pochissimo con voi Tatiana e Marco in Gagarin. A lunedì, buon weekend, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.